Apriamo così, bentrovati a Zona Vostra con il vicepresidente del Palermo Toni Di Piazza, ieri in collegamento direttamente da New York nel corso della partita sul 13, 8 vittorie consecutive per il Palermo, 2-1 sull'Icata. Bentrovato Alessandro Amato.
Bentrovati, sempre più contenti, sempre più felici, sempre più convinti di essere sulla strada giusta, anzi giustissima.
Con noi oggi si è definito un allenatore del condominio, Ernesto Maria Ponte. Ciao Ernesto.
Siamo primi del primo piano, dell'ammezzato. Quindi secondo me io sono...
Avete avuto un problema con le quote condominiali, ma tutto risolto. Beh, adesso
ci rifaremo. L'amministratore si chiama Zampagno.
Che è friulano e non è qua a Palermo.
È friulano, però sì, è più grande, perché quello era piccolino, quello che stava, era piccolo, Imi. Questo invece è Zampogna.
Zampogna, più grande. No, l'allenatore vero, ed è un piacere averlo in studio, è Davide Boncore del Troina, palermitano doc. Grazie per aver accettato l'invito. Anche dopo una sconfitta che brucia tantissimo, quella contro il Marsala in casa, però ne parleremo più avanti, vedremo anche le immagini. Un saluto a Ino Sfameli, Bernardo Cagnoto, Toti Miceli, i tecnici che permettono la realizzazione di questa trasmissione, e ovviamente ad Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione. Partiamo con la grafica di risultati e classifiche di questa ottava giornata di campionato, con il Palermo che comincia a scavare un solco adesso abbastanza sostanzioso, perché ci sono 8 punti di vantaggio dopo 8 giornate, quindi una media importante. Rallentano tutte le altre squadre della testa della classifica, tranne il Biancavilla, che ha vinto una gara importante per 3-0 a Nola, tra l'altro prossimo avversario del Palermo. Allora, risultati con il Castrovilla, che ha battuto 3-2 il San Tommaso, Acireale Marina di Ragusa 1-1, Nola Biancavilla 0-3, Giuliano Cittanovese 2-0, Cittanovese prossimo avversario del Troina, CR Messina Roccella 1-0, Palermo Licata 2-1, Palmese Corigliano 3-2, quindi la Palmese da ultima in classifica comunque prende 3 punti che la fanno respirare, Troina Marsala 2-3 e poi Savoia FC Messina 1-1, è l'altro risultato a sorpresa della giornata, con il Savoia che non riesce a dare continuità dopo la vittoria all'Icata. Quindi 24 punti in classifica per il Palermo, 16 per Biancavilla e Acireale, 15 per Savoia e Troina, 14 per l'Icata, poi Giuliano 13 insieme alla CR Messina, 12 punti per il Nola, 10 per FC e Cittanovese, Castrovilla e Marsala 8, 7 per San Tommaso e Corigliano, 5 Roccella e Marina di Ragusa, ultimo posto come detto, 4 punti per la Palmese. Alessandro, iniziamo dalle immagini di Palermo Licata, l'abbiamo definita la prima partita vera di questo campionato?
Intanto è stata una partita che possiamo dire che è stata giocata per la Serie D, ma vale certamente per le altre categorie, 20.000 persone sugli spalti, 1.000 tifosi della squadra avversaria, poi apriremo una parentesi perché sono stati straordinari, il gol di Santana non è di Serie D ma è di categoria superiore, il Palermo che vince 8 partite su 8 non è di Serie D ma è di categoria superiore. La prima partita vera, ci sono state altre partite che hanno messo a dura prova il Palermo, la notizia positiva è che ha superato tutti gli ostacoli. Ieri una vittoria sofferta, però se qualcuno ha sottolineato che Licata ha sbagliato un gol negli ultimi minuti quasi fatto, che ha fatto soffrire il Palermo, io devo sottolineare anche che il Palermo ha vinto 2-1, ha colpito una traversa. Ricciardo nel primo tempo si è divorato un gol di testa, siccome ci ha abituato ad essere infallibile, dico per questo divorato. C'è stato un salvataggio sulla linea dell'Licata, nel secondo tempo Felici ha sbagliato il gol, il terzo gol, e quindi direi che un Palermo che ha sofferto, però ha segnato 2 gol e ha prodotto altre 5-4 clamorose occasioni per andare in rete, e questo nella giornata in cui ha sofferto, il che certifica ulteriormente che abbiamo davanti una squadra non forte ma fortissima.
Palermo che ha ottenuto questa sua ottava vittoria in campionato con grande curiosità, rivediamo ovviamente tutte le immagini di questa partita. Ernesto, rispetto alle altre giornate di campionato, questa volta il Palermo nei primi minuti non è riuscito a sbloccare subito il risultato, anzi per la prima volta è andato anche in svantaggio, era successo con il Biancavilla in Coppa Italia, poi partita pareggiata 1-1 ed eliminazione ai rigori, però come a Biancavilla, grande reazione, c'è cioè una squadra che in due minuti asfalta di nuovo tutti.
No, ma è assolutamente, devo dire la verità che la personalità che c'ha il Palermo è notevole, e non tanto per la categoria o per le avversarie, beh, sicuramente è una squadra che comunque c'è con 20.000 spettatori, cioè in Serie D 20.000 spettatori non è il dodicesimo, è il sedicesimo.
Cioè, no, quattro giocatori,
il pubblico è il dodicesimo elemento, no, cioè in una categoria come la Serie D.
E poi hai Santana, ridiamo una perla.
Sì, ancora ci sono questi piedi magici. Signori miei, è bello, è tutto emozionante, tutto emozionante, e io, Alessandro, voi ne sapete qualche cosa, come ero 5-6 anni fa, quando mi fermavano per strada e mi volevano iniziare i Manovicchi tutti. La frase tipica qualche anno fa era picchi torrecoide quando giocavamo a batte pagliese, e quindi tutti dovevamo sentirci grati a qualche cosa perché giocavamo. Ora spiegatemi come mai questi stessi tifosi sono così felici e contenti di giocare in D. Evidentemente io prima avevo notato che c'era qualcuno a capo di tutto che di questa squadra aveva una considerazione assolutamente priva di qualsiasi emozione e passione, e questo, signori miei, noi lo notavamo. E non possiamo poi, noi dobbiamo amare tutto uno staff, noi dobbiamo amare una squadra, i colori, chi c'è dietro, fondamentalmente, io dico faccio teatro, ma penso che la gente viene a vedere i miei spettacoli perché comunque sa che c'è un qualcosa che gira attorno a me, una situazione, io non posso amare i colori rosanero e detestare il presidente, è una contraddizione totale, è qualcosa che viene meno, io non ho più ha avuto emozione grossa nei confronti del Palermo, perché per me il Palermo, mi dispiace doverlo dire, non erano più colori rosanero, ma era una figura che a me non piaceva.
Mister, la felicità di stare in Serie D, secondo te dove sta?
Guarda, stiamo parlando di Palermo, l'anno scorso si è vissuta la stessa situazione, ho vissuto essendoci il Bari, noi abbiamo giocato il mercoledì a Bari dove c'erano 9.000 spettatori, quindi già veniamo dall'esperienza dell'anno scorso, e quest'anno mi sa che si sta ripetendo la stessa cosa con il Palermo. È normale che ci sono una piazza come Palermo non può stare in Serie D, sta troppo stretta, però spero che in futuro va nelle categorie che gli compete.
Attenzione, stiamo attenti, dovete avere pazienza perché poi che avete trovato pure a Stanzina a giocare. Ma chi squadra milanese ci ferisce?
Alessandro, stiamo rivedendo con le immagini le varie sostituzioni, prima Licata, ieri per la prima volta, forse non dettate quelle del Palermo solo ed esclusivamente da una esigenza tattica o tecnica, ma dagli infortuni, perché insomma Martinelli ha avuto un risentimento all'inguine, anche Santana è uscito un po' claudicante, l'ultimo cambio anche con Martin, si è un po' stravolta la squadra, abbiamo perso un po' di equilibrio, però anche questa fa la differenza con le altre squadre rispetto al Palermo, cioè avere una panchina in cui praticamente tutti gli altri giocatori potrebbero giocare titolari comunque.
Lo ripete da alcune settimane in conferenza stampa Rosario Pergolizzi, dicendo sta diventando un problema per me fare le convocazioni perché non li posso chiamare tutti e meriterebbero tutti o quasi di essere titolari e di essere protagonisti. Ieri è stato necessario fare dei cambi anche perché negli ultimi minuti ovviamente Licata, cosa assolutamente normale e prevedibile anche, stai perdendo 2-1, è chiaro che vai all'attacco a giocarti tutte le tue possibilità e le tue cartucce. Il Palermo ha fatto dei cambi, negli ultimi minuti ha sofferto, giocava contro una buona squadra, stava vincendo 2-1, una sola cosa poteva accadere, che attaccasse Licata, e dunque lo sviluppo della partita è assolutamente normale e prevedibile. Quando giochi in trasferta e stai perdendo, gli ultimi 15 minuti molli gli ormeggi, le redini e tutto e vai all'attacco, e quindi sono stati dei problemi per il Palermo, che però è riuscito a portarsi a casa i 3 punti. L'unica cosa, quella che dico sempre e la sottolineo in continuazione, che conta è quella.
Davide Buoncuore, non ti voglio chiedere come il Proina poi affronterà il Palermo, perché ancora ci sono tante partite di mezzo, possono cambiare sicuramente tante cose, però a livello generale portavi l'esempio della partita con il Bari della passata stagione. Come si affronta il Palermo? al Barbera con 20.000 guarda, persone, cioè davvero si entra in campo e comunque ci vogliono 10 allora, minuti per capire dove sei.
Per quanto riguarda la situazione troina, affrontare il Palermo, questo è il secondo anno che alleno il Troina e sono contento del percorso che sto facendo, perché è un percorso dove mi sembra che siamo la squadra più giovane di tutto il campionato. Lo si è fatto l'anno scorso, dove abbiamo raggiunto la salvezza 7 giornate in anticipo. Quest'anno si sta ripetendo lo stesso percorso. La mia contentezza è vedere il percorso di crescita di questi ragazzi insieme a me. E nel momento in cui arriva poi una squadra come il Palermo, si stacca il campionato, per noi si ferma il campionato. Arrivi là, è una partita dove questi ragazzi è una vetrina per loro, quindi si prepara da sola e per i ragazzi è una vetrina, è una domenica dove sai che affronti il Palermo e devi dare tutto, sono cose belle. Questo, soprattutto per una squadra come Troina.
Certo Ernesto, però quando sei abituato a fare 200-300 spettatori a partita, te ne trovi 20.000 tutti in un colpo solo, che hai bisogno di 2.000 partite per metterli insieme, come funziona?
Ma sicuramente io magari
mi riferisco. Cioè, non lo so, mi viene in mente, tu che sei abituato, magari metti un attore, non tu, ma magari metti, che ne so, sei abituato a fare uno spettacolo e improvvisamente ti trovi in un teatro stracolmo, cioè cosa come cambia la prestazione singola?
Guarda, io credo, se devo essere sincero, ieri ho fatto una bellissima serata a Rocca Paluma, che c'era la sagra del Figo d'India, infatti segna ancora Gama, non c'è giù, però dico io, no, però c'era una marea, come una volta Zaffranettinea, mi ricordo per l'Ottobrata, fatto spettacoli che erano insieme a Marincudine davanti a almeno 3-4.000 persone, cioè c'era una valle di gente. Io personalmente, è ovvio, a me Verona è una platea di chista, dico, nonostante l'emotività, io gioco alla grande, inevitabilmente. Io gioco alla grande, cioè io adoro una situazione del genere. Poi magari ti chiudi all'Agricantus, dove a proposito sarò lì da sabato, diciamo così, giusto, con un nuovo spettacolo. Però effettivamente 150 persone è sempre emozionante. Però il numero, secondo me, dà forza alla squadra. Cioè, è ovvio che è chiaro che una squadra, un centro un pochettino più piccolo, sicuramente soffre una situazione del genere, però è bello poter pensare, perché poi alla fine stiamo vedendo anche in Serie B, abbiamo visto recentemente squadre come Cittadella, come comunque per certi versi anche il coso, quella che gioca in Serie A, come si chiama? Non mi viene la squadra che
ci vuole Sassuolo hanno tantissimi soldi, però
sì, no, però dico sicuramente hanno fatto una strada,
percorso,
per non parlare di quello che fu 20 anni fa il Chievo Verona, okay. Cioè, stiamo attenti, sono delle bellissime realtà. Io perché dai, una volta che se è lui che è palermitano, lei in Troina, io lo può Palermo, ti fu Troina, cioè per me ormai è pacifico, cioè, quindi io...
Dai, le vediamo le immagini di Troina Marsala, così ti facciamo parlare un po' di questa partita. Ho visto il tuo ghigno che è cambiato quando ti ho detto vediamo la partita, perché ancora brucia evidentemente. Tra l'altro in una giornata particolare, ieri ritrovavate anche il gruppo storico del tifo, dopo quasi un anno c'era stato un appello dei vostri giocatori in settimana. Partita stranissima, eravate andati in svantaggio, poi l'avevate ribaltata, poi cosa è successo?
È successo che due palle non lette bene su calci piazzati, dove l'avevamo preparato bene durante la settimana, sapevamo le letture, avevamo preparato, però la prestazione c'è stata, cioè perché ci sono questi errori individuali che dove vanno, ci vanno lavorati, ma soprattutto sulla testa, nella testa, dove una squadra giovane può accettare la situazione, però da non ripetersi in futuro questi errori tranquillamente. Su un calcio piazzato, un blocco su Balistrelli ha fatto gol al secondo palo. Quindi sono delle giocate non lette bene in situazione.
Vabbè, non ti chiedo se c'è la rigore lì, perché degli arbitri non si parla.
No, non mi va a parlare degli arbitri, non mi interessa parlare delle assenze, anche se avevo tre assenti ieri, tre titolari che non erano della partita, però c'è stata sempre la prestazione. Il nostro è un percorso di crescita, abbiamo ottenuto questi 15 punti con la fame, con l'umiltà, con la consapevolezza del tipo di campionato che dobbiamo fare. Non dobbiamo concorrere né col Palermo, con la Cireale, con squadre Savoia, FC Messina. Il nostro è un percorso che il primo obiettivo era quello di diventare squadra. Lo si sta diventando col percorso che stiamo facendo. Una volta che diventiamo squadra si tracciano gli obiettivi. Questo.
Che campionato è questo di Serie D? Facciamo il paragone con quello dell'anno scorso, perché abbiamo detto il Palermo, il Bari, la piazza, la squadra, magari non facciamo il paragone se il Bari dell'anno scorso era più forte del Palermo di quest'anno, perché ogni campionato ha una storia a sé. Però ce la spieghi questa Serie D, nel senso, allora, bisogna prendere tanti punti all'inizio, ci siamo interrogati tante volte, no? Adesso il Palermo ha preso 8 punti in 8 giornate. Come si gestisce la Serie
D? Nella
percentuale
dei casi in Serie D, dove io ho fatto anche 10 anni da giocatore, la squadra che spende di più si porta a casa sempre il campionato, secondo me. Fatti reali. Però al di là di tutto, alla base, deve avere gli under buoni, dove c'è una legge in Serie D sugli under. Quest'anno sono due 2000, un 2001 e un 99, devono iniziare all'inizio. Parte tutto da là. Se hai i giovani buoni, hai la percentuale, inizia a avere una solidità, secondo me, in questo. Poi è normale, ci aggiungi gente come Licciardo, Sforzini, Santana, Crivello, fai il salto. Però ieri il Palermo ha incontrato anche una squadra che non è da sottovalutare. Io ho avuto l'esterno ad Aiemo l'anno scorso, che come individualità è un elemento forte, non è il Lega Pro solo per una questione di tesseramento. C'è un convitto che nei duelli è uno dei migliori giocatori. Il Palermo c'ha in panchina, si può permettere il lusso di tenere in panchina uno come Fricarotta, che come individualità fa male, creano sempre la superiorità soprattutto nei duelli. C'ha Santana in campo, quindi stiamo parlando di un campionato a sé.
Alessandro, parlava degli under, il mister, mi pare che ieri tra l'altro si è verificata una cosa anche particolare, cioè il più giovane e il più vecchio hanno fatto gol, no? Si parte da Felici e si va a Santana, quindi vai dai 18 ai 38.
L'ha detto lui, il Palermo ha un organico fuori categoria perché c'ha i senatori forti, ancora abili e arruolabili come abbiamo visto con Santana, già 3 gol in 5 partite perché il campionato ha visto disputare 8 giornate, ma 3 volte Santana non era in campo, dunque una media realizzativa davvero importante. Felici è stratosferico per questa categoria, ha sbagliato forse un paio di partite, ma le altre 6 è stato straordinario e sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto. Doda, altro under, mettendoci gli attributi e le parti intime, ha salvato il risultato negli ultimi minuti. Gli altri vanno sempre bene, sono contento che abbia trovato il posto da titolare Kraja, perché la cui esclusione nell'ultima partita non aveva convinto, soprattutto non aveva convinto chi aveva preso il suo posto l'Angella. Kraja è un giocatore che secondo me in questa squadra, quando è possibile, deve essere sempre schierato dal primo istante.
Quindi adesso ci vogliono gli attributi nel vero senso della parola.
Tutte cose sono gli attributi. Anche le donne devono avere gli attributi e tutti siamo pieni di attributi, e quando poi girano gli attributi, giustamente poi a volte girano, a volte ammogliano, cioè ci sono tante situazioni dove gli attributi bisogna tenere sempre in grande considerazione.
Allora, siamo pronti per fermarci per la fine di questo primo blocco, ascolteremo insieme anche le parole di Santana e di Maltese, l'autore del gol del vantaggio del Licata, poi vedremo anche i gol delle altre partite di questa 8ª giornata. Ci sono i vostri commenti, la diretta anche su Facebook, sulle nostre due pagine trmweb.it e zona vostra trattino trm, quindi mettete mi piace, condividete se ne avete voglia la diretta anche sulle vostre bacheche, così continuano a crescere gli amici che ci seguono. Ci fermiamo per la pubblicità. Allora, noi rientriamo e ci piace sempre rientrare perché ovviamente nel corso della pubblicità si continuano a sciorinare vari argomenti. Allora, stavamo cercando di spiegare ad Ernesto Maria Ponte che cos'è un under. Mister, vuoi spiegare la regola degli under del 2?
Perché io volevo giocare.
Voleva giocare. No, in realtà il concetto è Alessandro, gli allenatori devono essere degli stregoni in Serie D.
Allora, da una parte è vero che è bello questo, è bella questa attenzione che hanno riservato agli under. Il campionato di quarta serie dovrebbe essere palcoscenico per gli under, però la regola per me è veramente contorta e bisogna avere un ragioniere anagrafico che si metta lì in panchina, non solo per effettuare le sostituzioni, ma per prevedere quello che può succedere dopo 10 minuti, perché tu devi impostare non solo la squadra in una certa maniera, devi pensare ai ruoli, devi pensare all'età di chi può farsi male, di chi può essere sostituito, e devi andare a tenere il livello della squadra, ricordandoti però che se hai bisogno di un centravanti non basta solo quella riflessione: quanti anni ha il centravanti, e se entra quello di quest'età, dell'altra età, chi posso far entrare o uscire? Secondo me si poteva trovare una soluzione più semplice per dire diamo spazio ai giovani, però questa è una regola veramente troppo contorta.
È troppo contorta, mister.
Io non c'ho di questi problemi.
Ci sono tutti under.
Perché per esempio ieri ho chiuso la partita con 8 under in campo, però il 98 che non si reputa under, per un anno non è under, l'anno scorso era come under, giocava. Però nell'equilibrio di una squadra, per esempio, se c'è un terzino sinistro 2001 che si fa male, devi andarlo a rimpiazzare con un altro 2001. Se non ce l'hai, oppure è in un altro ruolo, ne devi fare due sostituzioni. Quello dice perché non ne fai due? Cioè, sono equilibri che vengono a saltare, e devi essere sempre lucido e stare sul pezzo, e magari anche pensandoci un po' prima. Però.
E quindi non è una grande complicazione.
Sì, senz'altro.
Ma secondo te, ecco, sempre garantendo il minimo della presenza dei giovani, e quindi dare spazio ovviamente ai futuribili, vengono considerati così, no? I calciatori giovani, a prescindere se hanno o meno qualità. Ma secondo te come può essere migliorato questo regolamento?
Toglierlo, mettere un'età media, magari di un numero, di un tot, e togliere 2000, 2001, dice che all'età fino ai 23 anni è giovane, all'età 24 anni è giovane, in questo senso. Ad esempio, io l'anno scorso, ripeto, avevo sempre una squadra giovane, ho avuto la fortuna, ho preso un ragazzo dal Trapani, un certo Musso, e mi ha fatto 10 gol, adesso ha fatto il biennale a Salerno e gioca a Pagani. 4-5 sono nei professionisti, sono riusciti ad andare ai professionisti, Chamberlain rende, era un 2000. Però molto spesso in Italia, con queste leggi qua, si accinge sempre all'estero ad avere stranieri dentro. Perché? Perché si pensa, già per fisicità, molta fisicità, si accinge molto a livello fisico, già per fame, gente molto che ha fame proprio per indole, fare il dire vieni qua. Quindi vedi anche in Serie A perché ci sono molto meno italiani, molto meno, perché la cultura sta cambiando secondo un italiano. Io ho avuto la fortuna in questi 2 anni di fare un percorso dove ci ho avuto diverse nazionalità, africani, argentini, spagnoli, francesi, anche quest'anno, e per me è un grande bagaglio questo.
Ernesto, c'è una... scopriamo grande, anche una multiculturalità, diciamo, pazzesca, nel senso che anche questo fa riflettere. Però lui, la fame degli italiani, hanno meno voglia di arrivare ormai rispetto agli altri, secondo te?
È un pensiero che, insomma...
Se mettiamo questo legge qua così...
Diciamo, potrebbe diventare un po' costrittiva la cosa, però dico, per certi versi siamo sempre lì. Ho paura che magari l'italiano tende di più, un po' come negli altri lavori, tende di più a voler fare la carriera nella sua terra, tra virgolette, in maniera molto più veloce, e quindi è più facile trovare qualcuno che viene da fuori e che si può accontentare anche di lavorare o di giocare in una squadra un pochettino minore. È un po' il sistema, il meccanismo, che alcuni lavori non li fanno gli italiani e quindi vengono attribuiti ad altri. Beh, insomma, parliamo sempre delle stesse cose.
E invece diamo spazio a chi ha chiamato allo 091 888 9016. Pronto?
Ciao Luca, sono Davide da Agrigento.
Ciao. Finalmente, Davide,
finalmente vedo Alessandro felici e non preoccupato.
Vabbè, dai, non lo è stato mai, devo dire, in queste 7, oggi è l'ottava, in queste 7 puntate mai sei stato preoccupato.
No, le preoccupazioni erano relative a vecchie storie, adesso è pure antipatico trattare, esatto. Abbiamo già detto tutto.
Quello che ha detto Alessandro Amato in precedenza era quello che volevo dire io. Cioè, come si fa a dire un giocatore dell'Icata maltese, se pareggiavamo non rubavamo nulla. Ma che partita si è visto? Cioè, primo tempo doveva finire almeno 5-1 per il Palermo. Nel secondo tempo il Palermo è normale che cala un poco, calo fisico, che vuoi, Santana non è più il ragazzino di una volta, e idem altri giocatori. Quindi non siamo usciti a testa alta, ma uscire a testa alta è quando tu concedi poco al Palermo, ma non che concedi almeno 10 palle nitide di gol, da gol. Cioè, qui io veramente, almeno che io mi sia visto un'altra partita, forse mi stia sbagliando. Ma quello che ha detto Alessandro è corretto, e bisogna essere anche corretti. Cioè, l'allenatore dell'Icata pregava Sant'Agata. Ma onne, sul Pamante Pellegrino che c'è Santa Rosalia che ne aiuta.
Va bene, Davide, grazie di aver chiamato. Lo ascoltiamo, i protagonisti della sfida. Ascoltiamo Santana e poi Maltese, iniziamo dal numero 11 del Palermo.
È importante dimostrare, dare un bel segnale, un segnale forte a questo campionato per le squadre, perché tutti si aspettavano un passo falso di Palermo, che comunque abbiamo affrontato una squadra della tosta, fisicamente forte, però anche noi abbiamo tirato fuori la tribù e ci siamo messi sotto e quindi siamo riusciti a vincere anche questa partita. Ma al di là di 37-38 anni, credo che nel momento che uno vuole continuare a giocare deve stare bene. Nel calcio c'è anche questo, di aiutare la squadra. Quindi finché posso lo faccio volentieri per i miei compagni, perché comunque si meritano tutto questo e cerchiamo di andare avanti così. Già era difficile stopparla, è rimasta lì e subito mi è venuto questa cosa in mente, perché ho visto anche uscire il portiere. È andata bene, dai. Non succede spesso, ogni tanto mi capita anche a me.
Questo è il pensiero di Mario Alberto Santana. Sono arrivati anche un bel po' di messaggi al 393-914-9944. Ciao a tutti, sempre Forza Palermo, questo è molto sintetico. E poi, orgogliosamente, mandano anche le fotografie. Un tifoso della Cireale, classifica finale, Palermo primo, Cireale secondo, vinciamo i playoff ed entrambi in Serie C, anche se i playoff sono un tritacarne pazzesco, mister, cioè il playoff e la Serie D è veramente complicatissimo.
Ci sono molte società che anche rinunciano per le spese in Serie D, non andare ai playoff rinunciano per non avere oltre spese.
Quindi Ernesto,
non serve.
È un playoff, questo, perdonatemi, sono un po' ignorante, voi giustamente l'avete da sapere perché sono... Allora, cioè, quindi il playoff si fa per tutti i secondi e i gironi.
Diciamo che il playoff
seconda alla quinta, se non sbaglio. Quindi sono 9 gironi. Sì, sono una quarantina di squadre che partecipano.
Ti accumula un punteggio per un eventuale ripescaggio.
Esatto, un eventuale ripescaggio. Quindi pur vincendo il playoff, non hai la certezza.
Non è stata ripescata.
Finisce il campionato e ne inizia un altro,
ma senza avere la certezza. Cioè, mentre tu il primo campionato che giochi lo vinci e sai di andare in Serie C, ti fai il secondo campionato che sono i playoff, lo vinci, ma possibilmente in Serie C non ci andrai mai. Cioè, ci può essere anche questo rischio.
Lo penalizza tanto, ci sono piazze come Cireale, Savoia, Messina, due messinesi. È un peccato non vederle anche in altre...
Dico, anche questo, Alessandro, cioè occhio, perché il Palermo è campionato, deve vincere, cioè non è il concetto che deve vincerlo perché ci chiamiamo Palermo e perché comunque, pur arrivando, anche se facciamo i playoff in Serie C, ci possiamo andare. Cioè no, il Palermo deve vincerlo il campionato. Dico, attenzione a fissare anche questo paletto. Cioè non è presunzione dire che il Palermo deve vincere il campionato.
No,
cioè,
ma
c'è una motivazione.
No, una risposta estremamente sintetica: il Palermo vincerà il campionato, quindi la questione per me non è argomento da trattare.
Mister, bisogna essere però sempre con i piedi per terra, anche con 8 punti di vantaggio, anche sapendo di avere comunque un organico.
Io penso una cosa, che secondo me certe volte si sottovaluta anche il ruolo di un mister, dove ci sono tante componenti. Allenare il Palermo non è allenare qualsiasi altra squadra, quindi il mister Pergolizzi, secondo me, sta facendo un grande percorso. Sta facendo un grande lavoro. È una squadra che è partita in ritardo, quindi devi dare un equilibrio per dare un equilibrio. Allora, quando trova l'equilibrio giusto, altro che 8 punti di distacco. C'ha grosse individualità, c'ha grandi personalità, gestione del gruppo che è alla base di tutto. Quindi Se il mister Palermo è invidiato da molti, fare dire c'è un grande lavoro, merita, merita. A oggi ha dimostrato che merita la panchina del Palermo.
Domenica la partita alle 14.30, sì, si cambia orario dopo questa ottava giornata. Per portare a casa il risultato ci è voluta una prestazione con gli attributi e Doda ne sa qualcosa, giustamente prima dicevamo appunto questo, ce lo ricorda Maurizio. Incredibile ma vero, da quando il nuovo Palermo indossa questo nuovo completo tutto nero con banda rosa azzecca tutti i risultati positivi, quindi non è consigliabile tenerli fino alla fine del campionato e uscire quanto prima da questa categoria che non ci compete. Gianni la Bagheria, subito a te questa domanda, perché noi abbiamo detto la maglia rosa, quando arriva la maglia rosa, io mi sono permesso di suggerire secondo me fino al girone d'andata chiudiamo con questa maglia e poi iniziamo e come vedi comincia adesso, perché il tifoso non è scaramante.
Quando si dà la maglia rosa? In quale tappa si dà la maglia rosa?
La maglia rosa nel ciclismo si dà a chi è primo in classifica al Giro d'Italia, se... qui per ora va bene, comunque le maglie non sono disponibili, non è una
adesso
scelta.
State parlando con l'ultimo superstizioso, cioè io non ho mai, figurati, perché guarda, poi il mondo dello spettacolo, De Caruco, Pianatter, la battere Gebota, Tassu, Saracco, Sultamet, Rubio, ma tu immagini con tutti i pensieri che ono, avesi, da combattere pure, io sono completamente scettico da ogni forma di scaramanzia, però mi piace la maglia nera, pur non avendo, diciamo, mi piace, la maglia nera è, anche perché il nero poi sfila, i giocatori ne hanno bisogno, cioè tu immagina di Alessandro con la maglia nera, cioè capito? Anche la ciccata, cioè...
la radiografia.
Va bene, ora parleremo dopo di scaramanzia, ancora un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutte e quattro.
Buongiorno.
Sono il vostro ammiratore e volevo fare una domanda al mister De Troina.
Sì.
Anche se sono io uno sportivo palermitano di tutte le categorie che vi seguo ovunque. Praticamente è questa la domanda. Come mai il campionato precedente l'avete fatto tutto di sopra in testa, in classifica, e poi nel ritorno, nelle ultime 10 partite, avete fatto un calo enorme? Come mai? Perché? Grazie.
Guarda, l'anno scorso ho fatto il primo campionato di Serie D. Sono stato fortunato come tecnico perché oggigiorno avere fiducia da parte di una società. Avevo fatto un percorso perché io sono nato in Sardegna calcisticamente come allenatore, ho fatto 7 anni in Sardegna, ho fatto tutte le categorie, ho fatto anche la Lega Pro, ho fatto il secondo a Cosco, a Bucchi e a Costantino. E quindi mi sono prefissato, quando ho fatto l'allenatore, di rispettare il mio lavoro. Siccome l'anno scorso, una volta che ho raggiunto l'obiettivo salvezza, un po' ci sono successe delle vicissitudini dove la società voleva più valorizzazione nei giovani, ma ancora più giovani, dopo che eravamo una squadra giovane. Io sono un dipendente della società, magari in comune accordo, va bene, però è pure vero che volevo anche i risultati per continuare a fare. Il discorso che facevo poco fa, che molte società rinunciano a fare i playoff, è anche... per una questione economica e tutto. Io dopo la riconferma di Troina, io non avevo accettato Troina per questa situazione, perché volevo tutelare il mio lavoro. È successo che stavo firmando in Sardegna, una società della Sardegna, Castiara. Si mi hanno chiamato gli ultimi due giorni di agosto, i primi di agosto e l'8 agosto. È successo che mi ha chiamato la nuova società del Troina. La nuova società dove ho messo dei paletti io, che se io devo fare un percorso di crescita con dei ragazzi, il mio lavoro va tutelato in questo senso. Ho trovato l'ambiente ideale per lavorare, ho lavorato serenamente l'anno scorso fino a un certo punto. Sto continuando a lavorare perché per me è una crescita esponenziale, perché secondo me bisogna fare un percorso per arrivare a certi livelli. E dove sono fortunato di aver avuto in passato grandi tecnici davanti a me che mi hanno insegnato tanto. C'è vero quello che dici tu, eravamo là nelle prime posizioni, però ci sono tante componenti che il campionato di Serie D, io me ne sono accorto l'anno scorso, ti impone.
Boh, speriamo che questa risposta abbia soddisfatto la curiosità del nostro amico.
Sicuramente, perché è stato estremamente sincero, non tutti gli allenatori ti vengono a raccontare i fatti, determinate dinamiche nei rapporti con la dirigenza.
Per esempio,
io credo che sia soddisfattissimo chi aveva proposto la domanda.
Quello che succede al terzo piano non lo sa il quarto piano nel tuo spogliatoio di condominio.
Fortunatamente sono una villetta. Quindi...
Sentiamo Salvatore Maltese, difensore dell'Icata che ieri aveva portato in vantaggio la squadra di Campanella.
Dopo il gol diciamo che ci siamo abbassati un po', perché avevamo fatto la prima, i primi quarto d'ora, 20 minuti, giocavamo alto, a viso aperto, poi dopo il gol siamo un po' abbassati, non so per timore o non so che cosa. E abbiamo preso due gol, tra cui uno un lancio di 60 metri, ci siamo fatti cogliere impreparati e abbiamo preso il 2-1. Però poi siamo rientrati nello spogliatoio e ho detto ragazzi teniamo aperta la partita che tutto può succedere. Infatti se convinto fa gol quasi al 90esimo finisce in parità e penso di non aver rubato nulla. No, infatti a noi ci hanno dato una carica in più, se abbiamo tenuto pure la partita viva è stato anche per questi tifosi che ci sono seguiti in massa e volevamo quantomeno lottare per la maglia e per loro e penso che ci siamo riusciti.
Bella atmosfera ieri allo stadio, 1000 tifosi da Licata, Alessandro, questo striscione, onore per chi ha portato in alto la Sicilia intera. Licata saluta il Barbaro.
Già erano stati straordinari a metà settimana, gli ultras avevano pubblicato un comunicato in cui dicevano noi come seconda squadra tifiamo per il Palermo, per noi il Palermo è un punto di riferimento, è un onore per noi essere al Barbera, confermata questa sensazione poi dallo striscione. Per quanto riguarda Maltese che ha sbloccato la partita ieri, c'è una storia curiosa che io ho notato immediatamente, perché lui segna e corre alla parte opposta dove c'è il settore dei 1000 tifosi dell'Icata, sembra quasi una provocazione per i tifosi del Palermo, lo ha spiegato poi in sala stampa, si è anche scusato perché questo equivoco poteva un po' mettere tensione, ecco i tifosi dell'Icata sono esattamente dall'altra parte, ma lui andava a mandare e ha mandato dei baci, quindi i tifosi del Palermo hanno detto ma scusa mi prendi in giro, mi fai il gol, mi vieni pure a mandare baci. C'erano i suoi genitori e i suoi parenti in quel settore dello stadio della Curva Sud, quindi non è andato dai tifosi dell'Icata, è andato da genitori, fidanzate, adesso non so chi c'era, dei parenti stretti a salutarli. Poi hanno ricordato, guarda che i nostri tifosi sono dall'altra parte, ha cambiato direzione, è andato ad omaggiare anche ai tifosi.
Però ti posso dire...
Però volevo parlare a maggio perché mi dà la sensazione, e chi si
sospiegi, cioè... No, ti dire, la sensazione dallo stadio, allora, si capisce, no, mister, quando magari c'è un po' l'esultanza provocatoria, vuoi far accendere la tifoseria avversaria, però io devo dire che l'ha fatto con una spontaneità, cioè... La mia sensazione è stata che veramente ci fosse qualcuno lì in quello spicchio e che è andato con il cuore, cioè non ci ha riflettuto veramente più di tanto, magari li aveva salutati prima di scendere in campo, sapeva che erano lì, ha fatto gol là sotto.
No, però qualcosa deve essere successa perché si è sentito la necessità lui di scusarsi in sala stampa durante le interviste con i tifosi del Palermo, evidentemente... Qualche dubbio, qualche equivoco c'è
però
stato.
Ti ripeto, secondo me poi là bisogna sempre un po' stemperare, cioè bisogna distinguerla un po' l'esultanza polemica o meno. Comunque noi ne continueremo a parlare durante la pubblicità come al solito, poi quando rientreremo vediamo a quale argomento siamo arrivati. Pubblicità. Rientriamo, stavamo parlando un po' di equilibri del campionato di Serie D, adesso siamo arrivati al momento di vedere Aci Reale e Marina di Ragusa, questo pareggio 1-1, era andato in svantaggio l'Aci Reale, il gol di Giuliano al 21esimo, poi il pareggio di Rizzo per l'Aci Reale, tra l'altro per l'Aci Reale l'infortunio per uno dei giocatori più importanti, il capitano Savonarola. Mister, voi ci avete giocato con l'Aci Reale, che squadra è?
Cireale, guarda, è una buonissima squadra allenata da un buon mister, ha delle grosse individualità, una piazza come Cireale anche dovrebbe meritare altri palcoscenici. Guarda, noi siamo passati subito in vantaggio, il primo tempo vincevamo 2-1, poi il gol tranquillamente, poi nel secondo tempo sono stati bravi loro a ribaltarla, però ti dico che ha delle grosse individualità. Io tempo fa avevo detto, non incontrando il Palermo, che incontrato l'Aci Reale, ho detto pure secondo me le individualità dell'Aci Reale non sono meno a quelle del Palermo, perché conosco le individualità dell'Aci Reale, ma l'ho detto anche per dare forza al discorso mio che ho incontrato anche l'Aci Reale, ho incontrato l'Aci Reale, ragazzi, e ripeto, lo ripeto ancora oggi, perché ci sono individualità importanti alla Cirea, le vali siciliano, i vali silvestre, Tuninetti, tutta gente che ha fatto la Lega Pro fino all'anno scorso.
Nola Biancavilla, prossimo avversario del Palermo, vittoria del Biancavilla che aveva comunque stupito Alessandro nella gara contro il Palermo, ci aveva messo profondamente in difficoltà, insomma poi abbiamo sofferto, è vero che è durata 180 secondi, però insomma anche la traversa che hanno poi colpito, doppietta di Rabbeni e poi gol dell'argentino Lucarelli. Nola trasferta la prima fuori, diciamo, fuori dalla Sicilia, no, perché già abbiamo giocato a Locri, però è la prima trasferta in terra campana, più lontana, si gioca alle 14.30, tu non temi nulla.
No, io intanto guardo che nel settore ospiti ci sono quattro tifosi del Biancavilla, li ho contati, quattro tifosi del Biancavilla che esultano ovviamente ai gol della loro squadra, eccoli lì. Ah, se ne vedono due in questa inquadratura, anzi tre, poi ce n'è un altro o altri due. La prima volta in trasferta, la più lontana, certamente il Palermo finora in trasferta ha vinto sempre. Io ti rispondo sempre nella stessa maniera, guardo i numeri e quindi dico che se c'è qualcuno che deve preoccuparsi è il Nola, che si trova a metà della classifica, una squadra giovane, mi diceva poco fa il mister, il Palermo ha grande esperienza, ha grande carica, certo a Nola si aspettano di avere la vittoria del secolo, però dovranno faticare tanto per riuscire a fermare questo Palermo che secondo me settimana dopo settimana migliora, perché deve migliorare ancora e oltretutto comincia ad acquisire la convinzione siamo davvero i più forti, e questo secondo me non è un rischio per avere dei cali di tensione, è un aumento delle capacità della squadra. Quando uno si sente forte, ha la certificazione dai fatti di essere forte, secondo me non è un problema, è una crescita ulteriore del proprio potenziale e della convinzione, quindi più vittorie ci sono, più vittorie vedremo.
La trasferta perfetta a Nola come si organizza?
Ma niente, si vedranno tutti a Piazzale Giotto. Tardi poi. Come Python, un pullman.
Vabbè, sicuro.
Aereo,
cioè, no, la nave, magari possono fare
Palermo. Bisogna sperare in un. No, ma secondo me ha ragione Alessandro. Alla fine il Palermo appunto acquisirà sempre di più una certa sicurezza, una certa tranquillità, che sicuramente è dettata anche la scivola degli under, non under, ma sicuramente in una categoria come la Serie D fa tanto, quindi va bene così, e speriamo sempre che vada a migliorare e di allargare sempre più il divario, perché quello che mi avete detto voi, dice, hai ragione tu, cioè,
si può sbagliare.
Un po' devo picchicare, c'è il suo playoff che praticamente si gioca a quanto pare in Burundi, però voglio dire, cioè, non bisogna.
Non ci sono alternative. Ultima partita da vedere, Savoia-Messina 1-1 con l'FC Messina che era andato in vantaggio con Belis al 20° minuto e poi il pareggio di questo scalzone che ha fatto 3 gol in 3 partite, adesso non è un attaccante di quelli fantastici, però è uno che sta segnando.
È un ex Torres, giocava anche a Nocera, ex Ebolitana. Un gran bella prima punta, cioè.
Quindi oltre a Cerone hanno un bell'attacco, Cerone e Scalzone,
sì,
no?
Sì.
Va bene, queste insomma anche le immagini da Savoia, qualche messaggio perché siamo in conclusione, poi vi faremo scoprire i segreti di Giuseppe D'Agostino, speaker dello Stadio Barbera, in un servizio realizzato da Roberto Chifari, quindi state con noi fino alla fine. Non pensate che il Palermo abbia rischiato di pareggiare perché il centrocampo è più bravo a costruire che a difendere, la difesa va in affanno, questo è un messaggio, leggiamo a Raffica, ho 53 anni, credetemi, non so chi è prima in classifica in Serie A. Poi, buonasera, cosa fare con lo stemma OS Città di Palermo? Conservalo e guardalo ogni tanto per ricordarti che era una società diversa. Quando torneremo a vedere il Palermo con la classica maglia rosa? Ti abbiamo già risposto prima. Dopo l'ottava vittoria suggerisco ai colleghi allenatori che giocano contro il Palermo di impostare la partita sullo 0-0. È possibile?
No.
Come si imposta la partita contro il Palermo?
C'ho un lavoro settimanale, un lavoro di scouting. Normale, guardi le individualità.
Il poi scouting.
esatto.
Questo, vedi il sistema di gioco.
E poi sperare che tutto vada bene.
Certo. certo, la prepari come le altre, però sapendo che è diverso anche una vetrina importante.
Non dovrei suggerirtelo perché alleni una squadra avversaria, però sotto banco ti do una indicazione. Soprattutto bisogna pensare a non fare gol. L'hanno fatto il Biancavilla, l'hanno fatto quelli dell'Licata, 120 secondi dopo, dal vantaggio di queste squadre, il risultato era 2-1 per il Palermo. A Palermo cosa diciamo? Non svegliare il cane che dorme. E allora, sullo 0-0 ti suggerisco di non provare a fare gol, perché te ne fanno due nel giro di 120 secondi.
Però neanche vorrei capire che se lo sveglio lo fanno all'ultimo minuto, che è brutto. Si può fare all'inizio, io lo preferisco.
Sì, esatto, l'importanza è avere l'umiltà, sapendo a chi incontri e giocarti con le proprie
armi. Questa ovviamente è una battuta, però ci puoi aiutare a capire, è una casualità quella che si è verificata nelle ultime due partite del Palermo, cioè passa in vantaggio l'avversario e dopo due minuti stai 2-1 per il rossonero, ribaltare il risultato, trovare grande forza, grande carica per mettere da parte l'amarezza per il gol incassato e dire subito andiamo.
Certo, no, ti ripeto, le individualità sono molto importanti, quindi vince i duelli a livello tecnico, qualitativo, ti salta, ti crea una superiorità, però devi stare sempre sul pezzo. L'anno scorso il Bari è scivolata come prima volta con la Palmese in casa, mi sembra, e due o tre partite le ha perse il Bari, e quindi devi stare sul pezzo. Non sarà il caso del Palermo, perché fa secondo me molto più rumore.
Va bene, ci salutiamo qui, prossimo spettacolo, Ernesto.
Allora, noi ci vediamo sabato da sabato all'Agricantus c'è E 100 figli non campano un padre, che è la parte finale di un modo di dire, come
che è la storia del vecchio Palermo di Zamparini.
Ma poi la posso dire questa cosa, che io sono faccio parte pure di un gruppo di azionariato, che bello. Che
vai, si tu sei un amico rosanero.
Sono un amico rosanero pure io, e quindi questa dimostrazione del fatto che veramente mi piace, perché questi gruppi che ancora di più si sentono uniti al Palermo anche con questo incentivo minimo, attenzione, ma è sempre dimostrato. Quindi non ti
c'è tempo fino al 31 ottobre,
tra questo è anche, diciamo, l'abbonamento. Insomma, diciamo che io mi sento quasi un azionista Roma.
hai dato.
Se vende a qualche giocatore ci
parla. Ah, va bene.
Infatti mi hanno citofonato l'altro giorno a casa, hanno detto, cioè, ma vedi, ci sta una cosa, ma andavo contro per cui se vende.
Grazie Ernesto Maria Ponte, grazie Davide Boncore, in bocca al lupo mister, ci vediamo all'ultima giornata di campionato, il calendario ci mette davanti così, in bocca al lupo per la partita con la Città Novese, grazie Alessandro Amato.
Grazie a lei, dopo il colpaccio di Ricciardo, giovedì ne abbiamo un altro, con chi sei?
Con Nando Sforzini. Nando Sforzini ci racconterà la sua nuova Champions League, Palermo, no? Lui che la Champions League l'ha giocata davvero. Adesso vi lasciamo a Roberto Chifari, che ha sbirciato nella stanza di Giuseppe D'Agostino, speaker dello Stadio Barbera, grazie a Ino Spameli, a Salvatore Miceli, a Bernardo Cagnoto, grazie anche ad Alessandro Geraci per il coordinamento e regia. Zona Vostra torna lunedì prossimo, fate i bravi, ciao.
Giuseppe, sei la voce ufficiale del Palermo e io sono venuto qua a scoprire un po' come funziona il lavoro. Sei arrivato con tanto anticipo
nella Camera dei Segreti.
Nella Camera dei Segreti, come funziona? Io vedo qua un microfono e poi per il resto?
E poi per il resto le formazioni che mi arrivano con più anticipo rispetto a quando capitava, come quando ero al piano di sopra e facevo il radiocronista, perché ovviamente devo preparare anche gli avversari che generalmente conosco. Ovviamente non benissimo, abbiamo un palinsesto che viene preparato prima e che ovviamente abbraccia tutto il prepartita, con la lettura delle formazioni dell'avversario, gli arbitri, poi la preparazione per la lettura della formazione del Palermo con la quale coinvolgiamo tutto lo stadio, e poi in un certo senso lì il mio lavoro da un certo punto di vista finisce, ma dall'altro diventa ancora più intenso, perché lo speaker non si può distrarre, perché deve seguire benissimo la partita, deve guardare in anticipo chi segna. Quando facevo il radiocronista mi facevo guidare da chi vedeva i marcatori, magari li vedevo io ovviamente, oggi anche le sostituzioni, per esempio, aspetta che mi segno la sostituzione, oggi la devo dire io, perché naturalmente sono io quello che la deve annunciare, per cui è un lavoro un po' diverso, la concentrazione ovviamente non deve mai mancare, il fascino più bello è quello di sentire uno stadio che segue la tua voce.
Io ti chiedo di dare una sbirciata ai tuoi
devi assolutamente.
Cosa c'è?
C'è la scaletta, questa dovrebbe essere un po' il mistero, la promemoria generale, ovviamente la rosa del Palermo sempre presente, perché naturalmente devo avere sempre la possibilità di capire i giocatori che entrano, che cosa, quale posizione occupano in campo. È bello anche di studiare la propria squadra, è questo. Poi naturalmente mi preparo, io sono un vecchio vecchia scuola, io le cose faccio a penna. Come vedete non ci sono, a parte il telefonino, supporti tecnologici, perché per me la carta e la penna, io ho 53 anni, non tramonteranno mai.
E qua c'è il campo, quindi ormai siamo pronti per la sfida.
Sì, siamo pronti per la sfida e non dico nulla perché sono molto scaramantico.